Modem.
Ogni tanto c'è qualcuno nuovo che viene a sapere esattamente cos'ho e all'inizio sono scioccati. Però dopo anche loro accettano e vedono che io ormai sono qua e... Io ero malato in 83, io ero sangalo e loro all'inizio pensavano che avevo solo l'epatite, proprio giallo. C'era qualcosa in più, ma loro non capivano cosa potrebbe essere, perché non esisteva ancora l'AIDS. C'era, però non erano cose conosciute. Qua in Ticino, Lovarare, non ho avuto più problemi, solo che il tipo con chi usciva era malato, questo in 87, allora ho fatto il test su di lui e dopo su di me. E sì, era positivo. Per me era importante andare avanti con la vita e fare gli anni che avevo davanti a me in modo normale. Ho detto, ma finché sto bene, io devo vivere. Nel 95 il dottore ha detto, adesso tu hai non giorni, settimane, mesi, tu hai ore, minuti per vivere. Domani mattina tu non sarai più con noi. No, guarda, io non salto da letto a letto, non uso la droga. Secondo me io non ero a rischio, ero un igienista e in quel periodo era quasi proibito mettere le maschere, i guanti, tutte queste cose. E anche adesso non sanno se magari ho preso anche da un paziente in quel periodo. Non c'è la paura come una volta, però c'è ancora l'ignoranza. Però eliminare l'ignoranza è una cosa impossibile. Ma ci vuole un modo magari diverso anche per raggiungere i giovani. Non parlano così tanto di queste malattie adesso. È una cosa importante che si deve essere aperto a sapere di più di queste malattie, perché non è come per l'influenza o una raffreddore. Non è così. No. Io soffro tanto di depressione e ultimamente sempre un po' di più e mi sento sempre più sola, perché io non riesco a trovare qua le persone. Sono tutti bravi, dice, ciao, come stai? Ma basta, più di quello non c'è, perché è paura di prendere queste malattie.
Questa è l'esperienza di Heidi che convive con l'AIDS dal 1983 e ne ha parlato con Renato Minoli nella giornata mondiale dedicata a questa malattia. Buongiorno da Bettina Müller. Di AIDS non si muore più, ma l'isolamento rimane, come abbiamo appena sentito. Ogni anno in Svizzera 600 persone contraggono il virus dell'HIV. Cosa c'è di nuovo sul fronte delle terapie? È stata bene impostata la strategia di prevenzione della Confederazione? E quali ostacoli incontra oggi chi si è ammalato? Di questo parleremo nella prossima mezz'ora con quattro ospiti. Sentiamo dapprima il coordinatore di Zona Protetta, Vittorio Degli Antoni, che saluto.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Con i suoi 25.000 sieropositivi, la Svizzera è uno dei paesi più colpiti dall'AIDS dell'Europa occidentale. Questo lo dice Aiuto AIDS Svizzero. Come si spiega questo risultato?
Ma io non drammatizzerei troppo in termini di confronto, perché secondo me noi in Svizzera siamo molto testati. Già qualche anno fa si sapeva che la popolazione sessualmente attiva, diciamo così, quindi dai 13 fino ai 70 anni, ecco, era praticamente testata oltre a due terzi, si superava il 75%, per cui io credo che c'è un livello di sensibilizzazione molto alto. Facciamo anche delle campagne annuali di test gratuiti per dei gruppi più a rischio, in particolare i maschi omosessuali, quindi io penso che questo numero su superiore alla media rispetto all'Europa sia dovuto anche al fatto che siamo semplicemente più testati degli altri paesi europei, almeno della media dei paesi europei.
In studio con me c'è la caposervizio al servizio di microbiologia dell'ente ospedaliero cantonale, la dottoressa Gladys Martinetti, che fa parte anche della Commissione federale per la salute sessuale. Anche lei se lo spiega così: in Svizzera figurano più sieropositivi perché facciamo più test.
Sì, concordo un po' con l'ospite precedente. In Svizzera ci sono molte possibilità per effettuare test, ci sono dei checkpoint dove si può andare anche in modo anonimo, per cui le persone si fanno testare di più che negli altri paesi europei.
Zona protetta, dove c'è il signor Degli Antoni, ad esempio, si possono fare dei test gratuiti e anonimi, giusto?
Ma allora, non sempre gratuiti, ci sono dei momenti in cui, perché non possiamo permettercelo, però ci sono dei momenti come oggi, ad esempio, che è il 1° dicembre, abbiamo, ovviamente facciamo un'azione e diciamo di venire dall'1 alle 4 a zona protetta senza appuntamento, si può fare il test gratuito e anonimo, e lo facciamo poi per tutto il mese di dicembre in altri 2 o 3 momenti, non tutti i giorni perché non siamo una struttura sanitaria, ma abbiamo un'infermiera che viene ogni tanto e praticamente lo fa come un atto di volontariato. Un altro problema relativamente alle risorse economiche.
Ecco, una categoria particolarmente a rischio sono gli uomini che hanno rapporti sessuali con gli uomini. Si è davvero abbassata la guardia da quando l'AIDS non è più una minaccia mortale? Lo chiedo ad Andrea Ostinelli, qui con noi in studio, è consulente di Dr. Gay, la piattaforma di aiuto AIDS svizzero rivolta agli omosessuali.
Ma dire che si sia abbassata la guardia è sempre un po' estremo come discorso. Di sicuro possiamo dire che c'è una sorta di banalizzazione della presenza dell'HIV nella comunità omosessuale, nella comunità degli uomini che hanno rapporti sessuali con gli altri uomini. Già alcuni anni or sono era uscita la notizia che praticamente una persona omosessuale di sesso maschile su 6 nei grandi agglomerati urbani svizzeri è sieropositiva. Questo dà la dimensione della presenza della sieropositività nella nostra comunità. Quindi da un lato c'è una banalizzazione, ci sono degli immaginari, degli stili di vita che non facilitano sempre la lotta all'HIV, come si diceva prima anche nella testimonianza. Tra l'altro poi c'è sempre un doppio discorso, no? C'è un discorso politicamente corretto sull'HIV e rispetto alle persone sieropositive da un lato, ma dall'altro c'è anche una, diciamo, una negazione dal punto di vista comportamentale, e c'è magari anche un atteggiamento più ipocrita, per cui magari succede che la persona sieropositiva, anche omosessuale, che pure si dichiara in una comunità tanto colpita, poi a sua volta subisce delle discriminazioni. Questo vuol dire che purtroppo atteggiamenti discriminatori sono in corso in seno stesso alla comunità omosessuale, e fare opera di coming out, opera di disclosure, quindi rivelare la propria sieropositività, purtroppo ancora oggi per molti in realtà significa portare poi sulle proprie spalle uno stigma, e quindi penso che sia lì il margine di miglioramento poi per il futuro. Cioè bisogna riuscire a parlarne e riuscire a vivere un'infezione da HIV per quello che è oggi e non più per quello che è stato in passato.
Mi spieghi come mai si usa nei documenti questa categoria uomini che hanno rapporti sessuali con gli uomini e non si parla direttamente di omosessualità?
La domanda è pertinente, non è soltanto una preoccupazione di politicamente corretto. Il fatto è che ci sono tanti uomini che hanno rapporti omosessuali ma che non hanno di sé una percezione di persone omosessuali, e quindi si cerca di integrare, di coinvolgere anche loro sia nei messaggi delle campagne di prevenzione sia proprio nel gruppo bersaglio delle persone a cui vengono rivolti determinati messaggi, determinate campagne di prevenzione.
Vittorio Degli Antoni, l'80% dei sieropositivi sono integrati nel mondo del lavoro in Svizzera, però chi si ammala di AIDS, come ha già anticipato il signor Ostinelli, va incontro a discriminazioni non da poco. Quali sono quelle più pesanti?
Ma se parliamo del mondo del lavoro, la discriminazione più pesante è quella relativamente all'assicurazione malattia sul lavoro, perché c'è il rischio che se l'assicurazione chiede lo stato di salute al dipendente o alla persona che viene assunta in una determinata azienda, se gli viene chiesto direttamente se è sieropositivo o no, non potrebbe mentire, dovrebbe dire che è sieropositiva se lo è. Questo per esempio non succede nella LAMAL con la cassa malati, cioè la cassa malati accetta tutte le persone, viceversa non è la stessa cosa sul posto di lavoro, quindi c'è il rischio che una persona viene assunta, sì, però magari viene esclusa dall'assicurazione del lavoro. Questi sono dei pasticci che si creano sovente per le persone sieropositive e noi quando facciamo la consulenza siamo delle volte costretti a dire alle persone sieropositive è meglio che mentite e non abbiamo purtroppo una soluzione legislativa migliore.
Ma è possibile per un sieropositivo ottenere ad esempio prestazioni complementari dalla cassa malati?
Ma generalmente no, perché appunto la cassa malati è divisa in parte pubblica, diciamo di diritto pubblico, che è la LAMAL, la cassa di base, diciamo così, e poi le complementari. I complementari fanno parte del diritto privato, un po' come dicevo prima per l'assicurazione nel mondo del lavoro, sono diritto privato generalmente. Quindi cosa succede? Succede che quando c'è il diritto privato non c'è la tutela dei diritti fondamentali della persona, quindi il gioco si fa tra assicuratore e persona, quindi si viene esclusa automaticamente perché si è a rischio di ammalarsi.
Dottoressa Martinetti, le segnalazioni delle discriminazioni arrivano poi alla Commissione federale di cui fa parte lei. Dopo cosa succede?
Ma di solito noi all'interno della commissione abbiamo un gruppo di lavoro che si occupa appunto di queste segnalazioni. Le segnalazioni arrivano attraverso un rappresentante di Aidshilfe Schweiz che ci segnala e l'aiuto svizzero di HIV che si prende cura di queste discriminazioni. Da noi vengono solo elaborate e non elaborate, vengono segnalate e c'è il gruppo di lavoro che poi si occupa di intervenire solo nel caso delle discriminazioni più gravi.
Come ad esempio?
Come ad esempio ultimamente c'è stata una lettera riguardante un caso che riguarda per esempio la polizia di Zurigo, un paziente affetto da HIV non può far parte di questo gruppo speciale e allora lì la commissione ha dovuto intervenire.
Ma lei che quadro si è fatta? Siccome avete un buon osservatorio per vedere le discriminazioni, sono davvero massicce? O sono casi comunque abbastanza isolati?
No, come numero di segnalazioni sono abbastanza abbastanza elevati perché più o meno durante il 2015 per esempio ce ne sono avute più di 100, per cui sia sul posto di lavoro sia a livello assicurativo ci sono sempre ancora dei casi da discutere.
Andrea Ostinelli, siccome le categorie a rischio sono omosessuali, prostitute, tossicodipendenti, l'AIDS ha sempre portato dietro di sé uno strascico di colpevolizzazione. E specialmente oggi che si sa come prevenire l'infezione, a maggior ragione chi lo contrae può dirsi è stata colpa mia, ho corso dei rischi che non dovevo correre e così può anche ragionare una cassa malati.
Purtroppo è così, bisogna però anche essere consci del fatto che non tutto quello che avviene nella vita e non tutto quello che avviene nella propria salute è integralmente in funzione dei nostri comportamenti. Certo, ognuno è responsabile dei propri atti e delle proprie omissioni, quindi io metto un preservativo, non metto un preservativo, questo rientra senz'altro anche nel mio libero arbitrio soggettivo. Detto questo, ogni essere umano agisce in un contesto e per quanto riguarda per esempio le categorie più esposte, per esempio gli omosessuali, è chiaro che ci sono dei dati strutturali, diciamo, sia comportamentali sia di tipo anatomico che attengono proprio alla natura dei contatti sessuali, a una certa promiscuità sessuale, che fanno sì che siamo comunque più esposti al virus dell'HIV. Quindi voglio dire, non possiamo portarci sulle spalle tutto il peso di una situazione di fatto che dipende in parte da noi, ma non integralmente da noi. Detto questo, poi il diritto alla salute è un diritto fondamentale, quindi dovrebbe essere un diritto che comunque a prescindere dovrebbe essere garantito a tutti, e di sicuro il riconoscimento di un diritto non può essere fatto in funzione di una presunta colpa dal punto di vista dei comportamenti sessuali.
C'è stata un'evoluzione in questo senso negli anni?
Un'evoluzione nella comunità omosessuale, lei dice?
Nella colpevolizzazione.
Beh, questo probabilmente sì. All'inizio c'era, appunto, come dicevamo prima, un'idea di una fatalità che accade e alla quale purtroppo non ci si può sottrarre. Oggi invece, ovviamente, essendoci tutte le possibilità di prevenzione, essendoci le campagne, quindi comunque essendoci un livello di informazione medio più alto, è chiaro che poi la colpevolizzazione viene avvertita dalle persone che oggi nel 2015 vengono infettate dall'HIV. Però io insisto, non ci si può limitare a questo dato di fatto. Questo deve essere un dato di fatto che deve essere integrato sia nelle campagne di prevenzione, ma soprattutto poi nell'accompagnamento delle persone sieropositive e, cosa ancora più importante, di tutto il loro entourage. Perché, come abbiamo sentito anche torno alla testimonianza iniziale, no? Il problema qual è? Il problema è ancora quello che c'è una certa ignoranza. Per esempio, oggi la persona sieropositiva, se in cura efficace, non è più contagiosa. Questo è un primo dato di fatto. L'HIV non si è mai trasmesso senza un contatto sessuale, uno scambio ematico, quindi uno scambio di sangue, questo va ricordato. E io credo che una grande priorità per oggi e per il futuro sia quello di evitare la solitudine delle persone infette da HIV, e questo è il compito di tutti, cioè tutti noi, tutti gli ascoltatori in questo momento possono integrare questo messaggio e farlo proprio, perché la vera sfida ormai è quella lì, più che sul piano terapeutico.
Saluto ora Enos Bernasconi, viceprimario di medicina e responsabile malattie infettive all'ospedale regionale di Lugano. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è quello che talvolta deve comunicare a un paziente che è sieropositivo. La questione della colpa, di chi è la colpa, è sempre un grosso macigno che il paziente deve superare quando comincia una terapia.
Diciamo così, mi spiace non aver potuto partecipare alla prima parte della discussione, quindi magari ho perso qualche aspetto importante comunicato dagli altri presenti. Direi rimane un aspetto importante da affrontare, soprattutto se c'è una richiesta da parte della persona, altrimenti soprattutto con i primi colloqui ci concentriamo sull'aspetto della salute. In fondo l'infezione HIV è un'infezione, è una malattia, va affrontata come tale. Dal momento che c'è, l'importanza è proprio, diciamo, quello che è la comunicazione e la spiegazione riguardo il significato di questa infezione e soprattutto al giorno d'oggi le possibilità di trattamento, trattamenti che sono estremamente efficaci e che, diciamo, se la persona da subito capisce l'importanza di poter essere preso a carico adeguatamente ed essere trattato, questo toglie molto di quell'ansia, di quei problemi che naturalmente sono inevitabili al momento della diagnosi.
Sì, non si muore più, ma comunque si va incontro a un percorso non facilissimo come paziente, nonostante tutte le terapie, o si riesce ad avere uno stile di vita abbastanza normale col tempo?
Allora, questo naturalmente dipende da tantissimi fattori che sono individuali, psichici, sociali. Direi ci sono persone che fanno una vita veramente, adesso per usare una parola che forse non bisognerebbe usare, ma proprio normale, ovvero fanno la vita che può fare chiunque, qualunque altra persona, anche non portatrice di questo virus. Quindi io seguo molte persone, diciamo, in cui facciamo dei controlli regolari, in genere si fanno dei controlli ogni 3-4 mesi, anche sotto terapia, e che conducono altrimenti una vita assolutamente normale e che non hanno, soprattutto non hanno disturbi dalla terapia. Appunto, molte delle terapie odierne sono molto ben tollerate e non interferiscono con la vita quotidiana. Questa è una grande preoccupazione all'inizio, perché le persone credono, pensano magari che sì, insomma, devo cominciare a prendere dei farmaci, e quindi questo influenzerà in modo sostanziale la mia esistenza. E se parliamo di pazienti che magari si infettano all'età di 20 anni, 25 anni, chiaro che questo lavoro in cui si spiega alla persona, da una parte l'importanza di fare un trattamento, perché oggi di principio trattiamo tutti, salvo rarissime eccezioni, quindi l'importanza di poter iniziare un percorso terapeutico, ma che questo percorso in fondo darà prevalentemente dei vantaggi sia per la persona riguardo la propria salute, ma anche, non dimentichiamolo, l'effetto preventivo del trattamento, perché una persona che è trattata efficacemente non trasmette il virus.
Ecco, negli Stati Uniti c'era un trattamento preventivo all'AIDS, delle pastiglie da ingerire che ostacolano la contrazione del virus HIV. Lei crede che è una pista promettente che presto arriverà anche in Svizzera?
Diciamo, anche in Svizzera si sta discutendo nelle commissioni che diciamo, si occupano di questi aspetti, sta discutendo la possibilità di avere questa, diciamo, ulteriore misura nell'ambito preventivo, appunto come ho sentito le ultime frasi del collega, in cui in fondo è chiaro che la prevenzione è quella di sempre, ovvero non si contrae l'HIV se si hanno rapporti protetti con preservativo, diciamo tutte le precauzioni, non si contrae l'HIV a livello di persone tossicodipendenti se non ci si scambia aghi e siringhe, quindi le misure classiche di prevenzione sono ancora oggi valide e importanti. In più, chiaramente, proprio per ovviare a questa situazione anche giustamente un po' preoccupante del fatto che, malgrado tutta la storia dell'HIV, tutte le misure, non siamo ancora riusciti a evitare, soprattutto penso in Europa e negli Stati Uniti, le trasmissioni, cioè non si capisce, forse molti non capiscono, com'è possibile che oggi si contragga ancora l'HIV? Ci sono effettivamente quelli che possiamo definire dei comportamenti ancora ad alto rischio che per tante regioni non si riesce ad evitare, e qui allora in queste situazioni per determinate persone anche l'uso di farmaci come prevenzione può essere un'arma contro questo virus.
Dottoressa Martinetti, questi farmaci preventivi naturalmente sono molto cari e dovrebbero essere presi da persone che si considerano già ad alto rischio. Lei cosa pensa? È una buona pista?
Ma sicuramente penso che sia una buona pista, come detto dal dottor Bernasconi. Sono stati effettuati diversi studi sia in Europa che negli Stati Uniti che hanno dimostrato che per queste categorie ad alto rischio può essere un buon metodo per evitare il contatto e la contrazione del virus.
Questa è la nuova frontiera o ce ne sono altre? Ce ne sono tante, tante altre? Si sta facendo ricerca anche in altre direzioni?
No, penso che sia questa qua sia un po' l'ultima novità adesso. È chiaramente la prevenzione con l'uso del preservativo rimane sempre da proporre, perché questa è veramente quasi l'unica metodo, il metodo più efficace che ci sia. E non bisogna anche dimenticare non solo l'HIV ma anche appunto tutte le malattie sessualmente trasmissibili, perché il programma nazionale, un po' la differenza di quello che si faceva negli anni precedenti, il programma nazionale attuale che è in vigore fino al 2017 ha deciso di inglobare oltre all'HIV anche tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili.
Vittorio Degli Antoni, voi che lavorate proprio sul fronte della prevenzione, come le valutate queste terapie preventive?
Ma diciamo, se ne parla già da diversi anni, in realtà ne abbiamo sempre preso atto, li si guardava con un certo scetticismo perché ovviamente è anche un po' difficile comunicare su questo aspetto, perché appunto c'è il rischio di far passare l'idea nella popolazione generale che il preservativo ormai non serve più, ad esempio, ecco, quindi questo è un rischio molto alto, non solo nella popolazione generale ma anche nei gruppi bersaglio che conoscono dei rischi maggiori, quindi chiaramente è un, come si diceva, un'opportunità in più, uno strumento in più che quasi quasi però in alcuni, soprattutto dal punto di vista comunicativo, è difficile farlo combaciare con gli altri messaggi di prevenzione che ti dicono usa sempre comunque il preservativo eccetera eccetera, diminuisci i rischi più che puoi, ecco. Chiaramente qui è semplicemente un po' una politica di riduzione del danno, un po' si può paragonare a quello che era successo in passato rispetto alla distribuzione di eroina, laddove non si può impedire alle persone di assumere sostanze, ecco, gli si dice o assumi perlomeno le sostanze pulite e tieniti controllato, non scambiare le siringhe, eccetera. Ecco, il discorso è un po' simile, quindi bisogna fare molta attenzione a non farlo passare come un messaggio alla popolazione in generale, ma semplicemente considerarlo un'opportunità per come dire, dei gruppi che effettivamente sono marginali e spesso anche marginalizzati, almeno alcuni di essi, e per cui però questo opportunità, e quindi non riescono e non sono in condizione di fare una politica di prevenzione come può fare la popolazione generale, e quindi si può usare questo strumento anche appunto un po' particolare.
Andrea Ostinelli, nell'ambito della sua attività di consulente sul dottor Gay, sono già state fatte delle richieste in questo senso, persone che chiedevano come si fa a avere questa terapia, queste pastiglie?
Beh, diciamo che appunto la specificità di questa piattaforma dell'aiuto ADS svizzero, dottor Gay, è quella proprio che si rivolge a un pubblico mirato, e quindi mediamente il pubblico che arriva da noi è un pubblico già piuttosto informato, che ha fatto le sue dovute ricerche su internet, e quindi è un pubblico che ormai chiede sempre più informazioni sia su questo tipo di farmaci preventivi, diciamo così, ma devo dire la verità, soprattutto la grande attenzione è sui test, i test rapidi, l'efficacia del test, entro quando va fatto, se è il caso di sottoporsi a un test a seguito di un determinato rapporto sessuale, e lì scopriamo per esempio che c'è una quantità di informazioni che è stata data e anche una quantità di informazioni che non è stata assimilata, per cui comunque spesso abbiamo delle domande di tipo precauzionale, no? Quindi nel dubbio giustamente si rivolgono a noi e chiedono, però ecco, sono soprattutto le domande sul test rapido, che non domande su questo tipo di presidi preventivi.
Dottor Bernasconi, la ricerca in che direzione sta andando? Sempre in questa direzione delle terapie preventive o anche a livello di cura si stanno facendo dei grossi progressi?
Direi che negli ultimi 6-7 anni sono stati fatti già enormi progressi a livello terapeutico, avendo oggi a disposizione oltre 30 farmaci, in parte combinati in un'unica pastiglia, quindi ci sono persone che assumono una pastiglia al giorno e con questo hanno una terapia assolutamente efficace, è ancora una classica triterapia, ma grazie al miglioramento della galenica, diciamo la farmacologia, si è potuto ottenere anche tutta la terapia concentrata in un'unica pastiglia. Inoltre quello che si sta, diciamo, un po' la direzione della ricerca per quanto riguarda il trattamento è anche di vedere se è possibile con dei, diciamo, con dei medicamenti un po' particolari risvegliare il virus dalle cellule in cui dorme per poi colpire in modo mirato le cellule e quindi eliminare completamente il virus dal corpo. Questo è un po', diciamo, penso musica del futuro, sembra forse anche un po' fantascienza, ma ci sono già degli studi sperimentali che danno qualche indicazione positiva in questa direzione. Inoltre un altro campo interessante che riguarda sia la parte preventiva che terapeutica è l'utilizzo di farmaci che hanno una durata di vita lunga nel corpo, che potrebbero essere somministrate per esempio come iniezioni intramuscolo ogni 3 mesi e quindi potrebbero servire da una parte come prevenzione, senza necessità di assumere magari, appunto come facciamo l'esempio prima, una pastiglia tutti i giorni o comunque molto frequentemente, e d'altra parte chiaramente anche come terapia che possa essere, diciamo, somministrata in modo intermittente e chiaramente lasciando probabilmente molta meno preoccupazione nelle persone che seguono il trattamento. E l'ultima frontiera è quella del vaccino e purtroppo ogni volta che mi intervistano dico si parla fra 5 anni, ci sarà forse un vaccino. Qualche progresso anche qui è stato fatto, bisogna dirlo, proprio negli ultimi 2-3 anni si è ritornati a studiare veramente il virus a livello biologico, però credo che non possiamo ancora parlare di grandi successi anche negli studi sperimentali che sono fatti oggi nuovamente, soprattutto nell'animale. I primi studi col vaccino, anche usati su larga scala nell'uomo, sono stati purtroppo fallimentari.
Dottoressa Martinetti, siamo in chiusura. Un'ultima parola sulle campagne anti-AIDS. Si sono spesi fiumi di inchiostro, ci sono state molte polemiche ogni volta che c'era una campagna. Qual è la valutazione della Commissione federale della salute sessuale? Sono state utili alla fine?
Ma penso che in generale sì, si può considerare che sono state utili. Ci sono la campagna nazionale, quella diretta a tutti, ci sono anche le campagne più dirette a delle popolazioni particolari, come quella degli omosessuali. Le campagne suscitano scalpore proprio perché vogliono essere un po' provocative, però secondo me e secondo anche l'opinione della Commissione c'è stata una sensibilizzazione a livello di popolazione, a livello anche di gruppi particolari.
Io su questo vi saluto e ringrazio i nostri ospiti e chi ci ha seguiti. Modem torna domani. Da Bettina Müller al microfono e Renato Minoli in regia. Buona giornata a tutti.